per le stesse ragioni per cui uno può pensare da piccolo di diventare papa, e il giorno in cui diventa papa dice che in realtà non ho mai creduto in Dio. Però stai sicuro che se sei riuscito a diventare vescovo, cardinale, eccetera, crederai in Dio. Quando diventerai papa non avrai più nessun interesse a dire che in realtà l'hai fatto soltanto per sfida. Purtroppo, né per fortuna, il campo scientifico si è quello che si studia. Se tu ricerchi nel campo delle scienze sociali, sceglierai dei temi su cui specializzarti e alla fine tu esisti perché hai operato su quei temi, ti sei confrontato in quei dibattiti e così via. Dopo che per 3-4 anni, ed è un'ipotesi comunque molto ottimistica, ti sei occupato di certi temi, secondo un'impostazione che in gran parte non hai scelto tu, ma che ti è stata suggerita da qualcuno, diciamo, diventa molto difficile. E poi, permettimi, essere ricercatore per uno che è interno al meccanismo di cooptazione è una cosa ultra sfigata. Per me che sono ricercatore e che ho i miei margini di manovra per occuparmi di quello che mi interessa è una situazione assolutamente ideale, la consiglio a chiunque. Per chi ha invece in mente un processo, un percorso di carriera, essere ricercatore è il primo gradino e non devi far altro che cominciare, una volta ricercatore, a fare porcate tu a tua volta, perché comunque il gioco già diventi anche parte eventualmente delle commissioni di concorso e così via, quindi devi rispettare certe regole e soprattutto la logica baronale è molto ben costruita, non è una cosa che tu... Sì, diciamo, non violare certe regole significa avere contro la corporazione. Il potere baronale è questo. E non tutti hanno voglia di farlo. Soprattutto quelli che hanno voglia di farlo sono quelli che non riescono ad arrivare lì per poterlo fare. Perché in qualche modo puoi anche metterti la maschera per alcuni anni, ma stai tranquillo che prima che qualcuno faccia un posto da ricercatore per te, perché o entri così o non entri, qualcuno vuole avere molte garanzie che tu sia fedele. E da questo punto di vista, attenzione, non devi essere né particolarmente bravo né particolarmente lecchino, quello che conta è essere fedele. La fedeltà è il valore principale della carriera. Io faccio entrare qualcuno perché so che quando io poi avrò qualche cosa, qualche problema con colleghi o ci sono cordate che vogliono controllare, vogliono espandersi, io voglio invece controllarle, e io lì devo sapere che lui e lui sono comunque persone che quando io faccio così lo fanno anche loro. Quindi in definitiva anche questo rende più facile una simbiosi un po' su tutto che non un comportamento un po' schizzoide secondo il quale a livello accademico voti come il tuo barone dice, però poi nella ricerca scientifica fai come ti pare. Tieni presente, insomma, che ne conosco tanti, anche quando ho avuto questo scazzo con i ricercatori precari, molti di loro si domandavano come fosse possibile pubblicare su una rivista scientifica se il tuo referente non ti ha dato il nulla osta per mandare l'articolo. Purtroppo molti stanno così. Prima di mandare l'articolo lo fanno leggere al baroncino, se il baroncino dice no, così non lo mandi, oppure guarda, lo mandi ma ci metto anche la firma mia, oppure non lo mandi là ma lo mandi dove ti dico io perché tu là non lo pubblichi e col mio nome invece lo pubblichi là, allora le cose funzionano. Però insomma anche su questo, per l'avvicinamento scientifico e accademico, diciamo, vanno un po' di pari passo. Anzi, magari fosse una cosa semplicemente, diciamo, di delinquenza comune per la quale tu sai che devi fare dei lavori illeciti per un certo numero di anni, però poi c'è il tuo posto. No, questi lavori illeciti che tu fai li fai perché devi comunque garantirti una certa credibilità dal corpo docente. Volevi dire qualcosa?
Sì, volevo chiederti una domanda. Dove si trovano, se sono già raccolti da qualche parte, se c'è la possibilità di socializzare.
Allora, su queste cose qui esistono ovviamente i testi originali, l'ERT, www.ert.be, i principali documenti sono tutti là. Senz'altro può essere utile andarsi a confrontare con questi, stessa cosa per il processo di Bologna, cioè il sito ufficiale del processo di Bologna con i principali documenti, ci sono anche vari siti che in qualche modo li commentano. Su questo casomai può essere più utile magari alcune indicazioni di persone che hanno già fatto un lavoro critico su questo.
C'è già un seminario?
su questo, secondo me, per esempio sul processo di Bologna, io credo che quelli che stanno un po' più avanti a livello di analisi sono i francesi. I francesi, grazie al fatto, non lo dico in termini di giudizi di valore, ma solo di fatto, che hanno un corpo docente che sta cavalcando alla grande il movimento, e il corpo docente oggi in Francia è sottoposto ad un attacco duro perché sta passando una legge di riforma universitaria che in qualche modo va a intaccare alcuni privilegi dei docenti, i quali quindi tutto a un tratto si ribellano e, come accade un po' anche in Italia, vorrebbero cavalcare il movimento. Quello che è accaduto in Francia rispetto all'Italia è che comunque questi docenti hanno fatto un'analisi critica, per esempio sul ruolo svolto dall'ERT e su che cos'è il processo di Bologna, una critica non soltanto, diciamo, tecnica, ma anche che lo inquadra all'interno del processo di mercificazione della società, quindi il neoliberismo applicato all'università. Su questo ci sono varie cose, magari vi lascio poi alcune. Per esempio c'è un professore militante belga che si chiama Nico Hirt, che ha scritto diversi testi, magari vi mando poi alcune referenze. Sul processo di Bologna, dicevo, per esempio i francesi hanno fatto diverse cose, è circolato su YouTube un video, secondo me, di una noia mortale, ma con informazioni invece importanti, di una ricercatrice che si chiama Geneviève Azam, che è anche, insomma, Geneviève Azam, non so se si è tradotto anche in italiano, la quale fa tutta un'analisi del processo di come il neoliberismo è stato applicato a diversi settori e del modo in cui il processo di Bologna non è altro che il tentativo di applicarlo all'università sotto l'attenta guida appunto dell'ERT. Lei fa un po' anche un'analisi molto sintetica di alcuni documenti dell'ERT e di come questi documenti poi sono ripresi in documenti ufficiali della Commissione Europea, che secondo me è significativo, insomma. Quindi questi vi mando senz'altro qualche riferimento.
Al movimento dei precari dell'università che seguì il 77, 78, 79, ci fu quella grossa lotta, e potevi raccontare se ti è capitato di parlare con qualcuno dei precari attualmente in passo movimento?
No, in realtà i precari attuali sono convinti che la precarietà dell'università sia semplicemente frutto della precarizzazione del mondo del lavoro, che è un fenomeno degli ultimi decenni, e quindi non gli sfiora neanche l'idea che in realtà la loro precarietà non è l'applicazione all'università del call center, per intenderci, ma in realtà il proseguimento di una precarietà storica di un secolo e mezzo che fa parte di una selezione di classe. Quindi assolutamente non ho mai avuto modo di confrontarmi con ricercatori precari su questi temi, anche se, insomma, i miei inviti ci sono stati tutti, ma le repliche che ho ricevuto sono sempre state di carattere personalistico, nel migliore dei casi, o comunque a livello politico vuote, perché tutto si riduceva, come ti dicevo, a presentarsi come soggetti sfruttati, credendo di apparire sostanzialmente un po' come i precari del mondo del lavoro, quello vero. Per quanto riguarda il movimento, i precari del post-77, in realtà io anche lì il mio giudizio politico non è poi così diverso da quello che do dei precari di oggi. In quel caso sicuramente il movimento del 77 aveva istanze sovversive molto più forti e si poneva in atteggiamento assolutamente anti-istituzionale rispetto al movimento attuale. Insomma, la gran parte dei collettivi di oggi, più che essere antistituzionali, molto spesso sono loro che chiedono ai rettori: per favore prendete una posizione ferma nei confronti di, cosa che nel 77 credo che nessuno si sarebbe sognato di fare. Però anche in quel caso gli opportunismi non sono stati pochi, anche in quel caso, anzi in quel caso molto più di oggi, in virtù anche di processi di promozione ope legis che in qualche modo l'università aveva già sperimentato più volte, dal 77 all'80 ci sono persone che, avendo portato le borse per alcuni anni, si ritrovano proiettati direttamente a livello di associati. Ci sono una serie di concorsi nei quali chi può far valere alcuni anni di supplenza in qualche modo rinnovata 1 o 2 anni diventa automaticamente professore aggregato, il professore aggregato che è stato aggregato per 1 anno e mezzo può diventare professore associato. Ci sta una quantità di regolarizzazioni, tra virgolette, di persone che in realtà non hanno mai passato un concorso e che si ritrovano ad avere una cattedra da insegnare senza aver mai dimostrato di avere le competenze per farlo. Quindi su questo anche, secondo me, attenzione, essere critici nei confronti della cooptazione senz'altro. Quelli che ritengono, e su questo molti anche teorici del 77, prendi un Piperno, prendi Scalzone anche, sono persone che in realtà ritengono che quelle operazioni di stabilizzazione opere egis siano state il centro della democratizzazione del sistema universitario. In realtà sì, per alcuni è stata la possibilità di entrare, senz'altro per alcune fasce fino allora escluse dal reclutamento universitario si sono affacciate all'università, effettivamente rompendo questo per un paio d'anni questo meccanismo di cooptazione ultrapersonale. E ci sono quindi delle persone nuove che non sarebbero mai entrate senza un movimento alle spalle, che riescono ad avere una cattedra universitaria. Di queste persone nessuno ha fatto quello che qualche lui suggeriva, cioè dice: perché una volta dentro poi non rivolgi la tua critica al sistema universitario? La maggior parte delle persone, dei leader, ma anche di Toni Negri, che non è entrato così, ma comunque dei leader del movimento del 77, in realtà continuano a dare indicazioni molto radicali e sovversive nella critica del sistema capitalista, ma dal caldo della poltroncina universitaria che nessuno deve toccare. E questo è inutile nasconderlo, i baroni rossi da questo punto di vista sono stati sempre più blindati dei baroni di altri colori. Il barone rosso in qualche modo c'ha anche l'obiettivo nobile di dover difendere una giusta causa, la causa della rivoluzione, la causa del siamo minoritari e voi ci schiacciate, adesso che posso, sono io che voglio reclutare il mio. E su questo, dal 77 in poi, quando il movimento comincia a scemare, se ne vanno le stanze sovversive, se ne va anche la critica sovversiva del sistema capitalista, e quello che resta sono i feudi rossi. E i feudi rossi purtroppo sono diventati arrogantemente i luoghi in cui si pretende di avere il monopolio del marxismo, è lì che si decidono le cose. E anche scazzandomi in modo feroce con alcuni docenti che considero assolutamente baroni rossi attuali, sul discorso cooptazione mi sono sentito dire: ma no, il problema non è la cooptazione in sé, cioè la cooptazione giusta è quella sbagliata, ovviamente la giusta è la tua, la sbagliata è quella degli altri, e al contrario non ci sta nessun legame tra perdita del pensiero critico e cooptazione, perché mi è stato detto, in definitiva, il pensiero critico è Marx e noi Marx lo insegniamo bene, anzi da questo punto di vista la scuola marxiana ha una tradizione ben antica anche a livello accademico, e quindi in definitiva che cazzo vuoi, se tu vuoi entrare all'università legati a qualche scuola di pensiero, e se ti piace tanto la critica legati a una scuola di pensiero marxista, salvo che uno potrebbe anche avere un pensiero critico magari anche marxista, ma non riconoscere nel barone di turno il monopolio di questo pensiero. Quindi su questo purtroppo non c'è tanto una contraddizione teorica, c'è una contraddizione nei fatti tra la possibilità di entrare e cambiare le cose e invece il fatto che anche quando dopo il 68 e dopo il 77 ci sono stati momenti, diciamo, di entrata in forza anche di soggetti fino ad allora esclusi, questi cambiamenti non si sono visti. Quindi evidentemente c'è anche una difficoltà poi di rivolgere la critica contro il sistema universitario, e l'università nel migliore dei casi è stata utilizzata come un luogo dal quale anche i docenti, diciamo, sovversivi, tra virgolette, possono dare le loro indicazioni al movimento studentesco, che poi va e agisce. ogni volta il movimento studentesco si è slegato da queste logiche, non è che ne sia uscito sempre in piedi. Slegarsi da logiche baronali sicuramente ti permette di puntare più lontano, ma sicuramente anche in facoltà con tradizioni magari di sinistra ti ritrovi che vieni sgomberato, come succede a Via Conservatorio, da un preside che viene dalla Fiomma.
Dimmi. Sì, ma alla fine cioè, sembra quasi che si comunque quello, la stessa cosa che diceva che si è prima volta qualcuno in merito a Marx, nel senso che all'interno del marxismo comunque si ritrova in esplicita da parte degli stessi rivoluzionari la divisione tra l'uomo intellettuale e l'uomo naturale, quindi non solo per quel partito, non solo all'interno del sindacato, che tanto è vero che il presidente della Fiore è molto non solo appunto nelle fabbriche o altro, ma proprio all'interno dell'università, quindi cioè, non dovrebbe essere vista soltanto come un tradimento di un principio marxiano, cioè penso che proprio rientri nella logica marxista stessa.
Io questo non te la lascio passare. Secondo me assolutamente no. Intanto purtroppo noi oggi non abbiamo più Bakunin e Marx, ma abbiamo quattro imbecilli che pretendono di avere l'eredità storica di Bakunin e di Marx. Purtroppo il pensiero anarchico a livello universitario è molto poco rappresentato, per ragioni di coerenza ovviamente, che a livello invece di scuole marxiste questa coerenza non c'è. Però anche su questo, insomma, il pensiero marxista ha avuto un impatto a livello di scienze sociali, a livello per esempio della teoria economica, assolutamente superiore a quello anarchico, e in qualche modo questo giustifica una presenza scientifica più forte in certi luoghi di sapere. Il problema è che io non credo che, non mi va di fare nomi perché poi siccome ho già gli scazzi personali sembra che diventano regolamenti di conti interni, però insomma io con alcuni docenti che oggi sono i capetti del marxismo, ma io sono marxista, ma chi cazzo ha detto che io la devo pensare come te? Io ho una lettura di Marx che è diversa dalla tua e su questo penso che come coerenza politica mi ritengo più coerente da marxista cercare di combattere un sistema universitario del quale individuo le funzioni economiche e sociali che non quelli che in nome del marxismo vorrebbero cambiare il mondo tutto quanto meno l'università. Ora su questo non credo che il problema sia interno alla logica marxiana. Secondo me all'interno della logica marxiana ci sta semplicemente uno spirito di critica a 360 gradi volto a demolire le istituzioni del capitalismo, tra le quali l'università diventata capitalista. L'università è un'istituzione che precede il capitalismo e che, come Marx in molte delle sue analisi discute, il capitalismo trasforma un po' anche tutte le istituzioni precedenti e l'università in questo senso cambia le funzioni economiche e sociali per rendersi al servizio del capitale. Un'analisi marxiana dell'università in realtà quando è stata fatta, nei rari casi in cui è stata fatta, io veramente conosco un solo economista che l'ha fatto, un solo sociologo per la verità, che è Pierre Bourdieu, un francese, che fa un'analisi su, tra l'altro il quale anche insiste molto sui metodi di riproduzione dell'università, la cooptazione, il sistema di poteri che si viene a creare su questo, e non mi sembra affatto che si possa dire che sia una cosa, diciamo, che contraddice il pensiero marxiano. Bourdieu è un marxista, fa questo, il discorso è che forse i marxisti che noi abbiamo qui sono marxisti nel senso si sono legati a qualche partito in cui ci stava come simbolo una falce e martello, magari anche facendo quelli che la criticavano da sinistra, però poi fondamentalmente sono entrati all'interno del sistema di potere. Quando nel 77 scrivevano fuori baroni bianchi, rossi, neri a pallini, perché i baroni rossi c'erano già allora e quelli che abbiamo adesso sono gli allievi di quei baroni di allora, e questi baroni di adesso sono quelli che riproducono se stessi facendo entrare persone che a livello scientifico, insomma, non li critico perché sono marxisti, li critico perché non capiscono un cazzo, ma il problema è questo, non è tanto il marxismo in qualche modo impedisce una critica devastatrice dell'università, il marxismo in realtà incorpora una critica assolutamente distruttrice dell'università. Il discorso è che mi rifiuto di entrare nel gioco chi è più marxista, io o il barone rosso. Siete voi veri marxisti, ok, io non sono marxista, però continuo a leggermi Marx e continuo a pensare che la critica marxista sia quella che ti fa capire forse meglio quali sono le funzioni sociali dell'università e quali sono i modi per poterla indirizzare. Detto questo, poi non c'è dubbio che a livello di militanza le etichette non servono a niente. I collettivi che si dicono marxisti oggi intanto non ne vedo, vedo più che altro persone che in nome di un'evoluzione del marxismo si fanno belle con parole che sono assolutamente accattivanti e assolutamente prive di ogni concreto conflitto. Penso soprattutto a questi discorsi del capitalismo cognitivo, all'interno del quale poi trovano giustificazione teorica anche i ricercatori precari che diventano un po' l'avanguardia rivoluzionaria in un sistema capitalista che non è più quello della fabbrica ma è quello della produzione del sapere. Quindi dietro queste formulette un po' negriane, un po' fumagalliane nel caso italiano, c'è l'idea che l'università sia la fabbrica del sapere e che quindi i rapporti conflittuali nella società si esprimono all'interno dell'università, quindi i ricercatori precari diventano i nuovi operai, la nuova classe operaia che lotta per il bene della società, e dietro questi schemi, insomma, certo, loro si dicono tutti quanti marxisti, sono anche i più baroni di tutti, per cui su questo forse già queste convergenze tra modo di comportarsi, quindi quello che si fa concretamente come critica universitaria e i libri che si scrivono, le contraddizioni stanno lì. Io non ne farei una cosa, diciamo, di rottura tra un impianto di tipo libertario o uno di tipo marxista. A livello di militanza politica e di azioni che si fanno, di lotte concrete che si portano avanti, secondo me c'è una piena convergenza, non vedo assolutamente, anche su questo, pure a livello europeo, vedevo mille scazzi di ogni tipo, però in piazza lo slogan è anticapitalista. Ed è uno slogan che permette in qualche modo di esprimere sia la rabbia di tipo anche anarchico, con una buona presenza anche di Black Bloc peraltro, e alcune riflessioni che vengono più da un percorso tradizionalmente marxista che nelle lotte poi assolutamente convergono. Quindi io non mi spaccherei troppo la testa sulle radici teoriche di un confronto anarco-marxista. Penso che queste cose per il momento sono assolutamente secondarie, le priorità della lotta sono altre, e su questo secondo me si tratta più che altro forse di prendere le distanze da un certo corpo baronale che poi si metta la barba di Marx o i capelli di Hayek, ci interessa poco, insomma.
Ma quindi se tu dovessi salire in cattedra e dare un'ipotetica soluzione o una bozza di soluzione, cosa faresti?
Questa è una domanda infame. Perché la domanda in realtà andrebbe posta soprattutto in termini di, data la situazione attuale, che cosa si può fare per migliorare le cose. Però la tua domanda è giusta, perché anche per migliorare le cose uno intanto deve avere, diciamo, un'utopia, un sistema, non dico ideale, astratto, ma comunque una direzione verso cui andare. Io credo che i problemi sono due e legati. Cooptazione, uno, quello di cui stavamo parlando, due, è asservimento al mercato. L'università si è asservita progressivamente al mercato perché ha cambiato le sue funzioni economiche e sociali nel corso del tempo, e oggi, in piena era neoliberista, è il mercato che detta legge e l'università deve piegarsi sia come offerta formativa che come ricerca alle esigenze dell'impresa. Scardinare il meccanismo della cooptazione è facilissimo in realtà. Cioè, te ne posso vomitare quante ne vuoi di soluzioni istituzionali, e su questo la mia forza è semplicemente una, è che io conosco tutti i sistemi di cooptazione che sono stati seguiti dall'Unità d'Italia oggi, e guarda caso si sono scannati su tutto, però c'è un sistema di nomina delle commissioni, perché poi tutto là sta il gioco, che non è mai stato adottato, ed è il criterio del sorteggio. Il criterio del sorteggio è una cosa che non è mai stata adottata veramente, è sempre stata adottata in forma mista con altre. Per esempio adesso da Moratti e Gelmini c'è questa nuova, anzi credo fosse soltanto da Gelmini per la verità, Moratti non so se c'era già, anche perché i concorsi con la Moratti non è stato fatto neanche uno per inciso, dopo tanto parlare. Sì, ma credo che ci fosse anche un sistema poi più complesso, nel senso che non è che tu, che la stessa nomina non è automaticamente, non deve automaticamente prendere il 50% di quelli votati. Comunque queste sono tutte stronzate, diciamo, tutti tentativi di individuare questo o quel sistema. Ogni volta che tu hai un sistema di sorteggio puro, ovviamente poi per quanto mi riguarda, io non amo la polizia, però i concorsi, quando io ho fatto un concorso al Ministero del Tesoro, c'era un pubblico ufficiale lì che ascoltava tutto, non era un poliziotto, era un pubblico ufficiale. Il che significa che quando quello poi verbalizza l'esame che abbiamo fatto, non scrive quello che gli pare, c'è comunque un pubblico ufficiale che è presente. Io credo che i concorsi si tratta semplicemente di riportarli nella legalità. È come combattere la mafia. La mafia è un problema grosso, è un problema culturale, è un problema sociale, è un problema economico, c'è mille aspetti. Però in definitiva, se tu li vuoi mettere in galera i mafiosi, diventa un'operazione di polizia. Mettili in galera. E il problema con la mafia è che la mafia ha un potere armato. I baroni no. I baroni, se li vuoi mettere in galera, sono poteri forti nel senso che sono legati a poteri forti. Senz'altro non puoi toccare la CRUI come se niente fosse. Non puoi toccare, non puoi mettere un rettore in galera perché ha fatto porcate, ma soprattutto non puoi mettere in galera neanche il professore che si è macchiato delle porcate, che nei giudizi dei tribunali amministrativi viene evidenziato come quello era assolutamente corrotto e tutto quanto. Non solo questo qui non passa alcun problema penale, ma non viene neanche annullato a livello amministrativo l'atto che l'ha fatto diventare professore. Cioè noi siamo a questi livelli. Non c'è una volontà politica di perseguire certi tipi di reati, ma questi sono reati. E non credo affatto che sia utile andare a inventare altre leggi per penalizzare cose che sono già di fatto reati. Ovviamente non è soltanto quello del sorteggio, in realtà i meccanismi sono un po' più complicati, perché anche attraverso il sorteggio tu devi comunque impedire certi tipi di cordate. Ci sono vari modi per fare questo, però io credo che una volta che si comincia a ragionare sui concorsi, poi troppo facilmente il discorso prende una piega astratta, allora arriva quello che mi dice, ma secondo me ci vorrebbe la valutazione internazionale con l'impact factor, e cominciamo a vomitare di nuovo tutta una serie di possibilità teoriche che possono funzionare come possono non funzionare. Io credo che quello lì sia un problema di legalità. E con dei controlli seri, basta mettere sotto controllo i telefoni dei commissari di concorso. Ma come pensate che si fa a blindare un concorso? Si prende il telefono e si dice, per favore, io in commissione vorrei che c'entrano lui e lui. Fai un giro di telefonate, o ancora più schifosamente, fai un giro di email, che tra l'altro archivio tutte quante, perché poi vengono mandate a tappeto, vengono mandate anche a me, in cui mi chiedono di votare Tizio e di votare Caio. Ogni tanto non rispondo, ogni tanto li mando a cacare, ogni tanto giro l'email direttamente alla polizia. A quanto mi dicono questo non è reato, sta di fatto che comunque non è difficile individuare la cordata. Basta intercettare tre email e vedi che si stanno mettendo d'accordo. È un po' più complicato invece il discorso sulla mercificazione, perché il discorso sulla mercificazione intanto è l'applicazione all'università di un processo che sta dilagando in tutta la società, e la difesa dell'università da questo processo è molto ambigua, perché una cosa è ribellarsi contro la mercificazione della vita umana, e quindi da tutti i posti in cui viviamo cominciamo a ribellarci: l'università, i posti di lavoro, i pezzi di movimento in cui si discute di mercificazione di ambiente o di salute e quant'altro. Altra cosa è ridurre la critica a livello universitario dicendo no, l'università è sacra, la cultura non può essere al servizio del mercato, dimenticandoci che in realtà al servizio del mercato ci abbiamo messo la salute, l'ambiente e i trasporti e tutto il resto. Allora io su questo tipo di, nel caso concreto, anche se non ho dubbi sul fatto che la difesa dell'università pubblica e critica in qualche modo sia un valore assoluto, nelle lotte concrete lo vedo un valore assolutamente secondario, che non è la priorità assoluta. Il movimento studentesco deve smetterla di considerarsi sacro, non si tocca l'università, ma se si toccano gli ospedali si tocca anche l'università. E chiedere, per esempio, come è stato fatto dal movimento contro la Gelmini, di ridurre l'impatto sul turnover, che era, se vi ricordate, il decreto legge 112, poi legge 133, inizialmente menava pesantemente su tutti i settori e tra l'altro dava un occhio di riguardo all'università, in cui il turnover su tutti gli altri settori era 1 su 10, all'università era 2 su 10. Che cosa hanno fatto gli universitari e gli studenti hanno seguito, quindi universitari intendo i docenti, si sono indignati dicendo no, questo è scandaloso, ci riducete i fondi a noi, il fondo di finanziamento ordinario, riducete il turnover, eccetera, in un decreto che era lungo così e di cui tanto così era università, poi si passava a sanità, trasporti, telecomunicazioni, energia, eccetera, eccetera, tutto era mercificato, il pubblico veniva messo sotto accusa, tutto veniva precarizzato. E il movimento anti-Gelmini ha trovato compattezza su che cosa? L'università non si tocca, non pagheremo noi la vostra crisi, e invece la pagherete anche voi, come la stanno pagando tutti gli altri. Allora, su questo, dietro il non pagheremo noi la nostra crisi, secondo me molti collettivi ci hanno letto il tentativo di unirsi alla lotta di altri pezzi di società. Molti altri ci hanno detto non la pagheremo noi, nel senso che la pagherete voi, non la pagheremo noi perché siamo studenti, pagatela voi che quando andate in ospedale pagate un ticket di 35 euro, che sostanzialmente pagate la prestazione, cioè il diritto alla salute è diventato una merce. E su questo credo che il lavoro sia un po' più difficile, perché non è un problema di legalità, il problema è che abbiamo un movimento studentesco ancora che cerca la sua identità e che crede che la propria identità si trovi guardandosi dentro, e in questo senso a me anche i termini autoformazione, autoriconoscimento, auto mi fanno un po' paura, perché il riconoscimento dello studente avviene in parte per introspezione, ma avviene soprattutto per rapporti dialettici con il resto della società. Quindi unirsi alle altre lotte, capire quello che sta succedendo fuori e capire perché certi passaggi, certe trasformazioni dell'università sono parte di processi più generali di trasformazione della società, e rispetto a questi secondi la resistenza universitaria è vincente solo se rimette in discussione tutto. Ma mantenere una piccola oasi universitaria, diciamo, con un ruolo pubblico importante, mentre il pubblico viene spazzato via da tutta la società in nome del mercato e delle imprese, secondo me è una cosa che finisce per essere conservatrice e non progressista. Sostanzialmente ci troviamo molti collettivi che hanno fatto il gioco dei baroni. Ai baroni non gliene fotte niente, e basta ricordarsi la protesta contro la Moratti. La protesta contro la Moratti, non appena la CRUI ha ottenuto quello che chiedeva, e poi nel fondo non chiedeva neanche tanto, chiedeva semplicemente di continuare a essere l'organizzazione più potente d'Italia a livello universitario. Cioè la Moratti aveva ventilato quest'idea di fare questo Consiglio Nazionale delle Scienze e della Tecnologia, non mi ricordo come si chiama, la CRUI diceva come, adesso se c'è questo non siamo più noi referenti assoluti del mondo accademico, vogliamo essere noi, c'è stato lo scambio, studenti in piazza con rettori che li invitavano a occupare le facoltà, la Moratti ritira questo pezzetto dalla legge e la legge passa con gli studenti che vengono mandati a fanculo dai ministri, e la cosa finisce così. Quindi su questo, attenzione, secondo me anche nel movimento anti-Gelmini questa contraddizione è presente, e non credo che si possa risolvere in modo facile, insomma c'è un lavoro da fare, e rispetto al problema della cooptazione credo che sia assolutamente più politicamente più significativo. La questione della cooptazione secondo me è importante porla continuamente all'attenzione soprattutto degli studenti, perché sono l'unica forza che in qualche modo può esprimere una critica anche su questo. Il discorso della mercificazione e della privatizzazione dell'università è un discorso più ambiguo, perché lì effettivamente ci sono delle convergenze anche con il corpo docente, ma è proprio dalla fusione di questi due livelli di lotta, cooptazione e mercificazione, che si capisce con chi stai avendo a che fare, si capisce quali sono le alleanze possibili, e io credo che buona parte del movimento andrebbe scaricata senza problemi. Il movimento dei ricercatori precari, al di là delle individualità critiche di lotta che ci sono all'interno, è un movimento fondamentalmente di tipo baronale, è l'altra faccia della medaglia del potere baronale. Su questo io credo che quando poi si fanno le iniziative, non solo si scende in piazza a Torino, ma insomma quando nel quotidiano si sviluppano le proprie azioni, io penso che sapere con chi si ha a che fare sia importante. Per arrivare un po' alla parte, diciamo, di coordinamento nazionale e internazionale, Io credo che questi appuntamenti che ci sono stati e che ci sono, con il processo di Bologna, questo incontro che c'è stato 2 settimane fa in Belgio, e poi in realtà sono incontri che si fanno ogni 2 anni e che per la prima volta ha avuto incontro summit, e l'incontro di Torino, come diciamo prima, non sono questi momenti in cui effettivamente uno trova l'unità e trova le parole d'ordine, però sono occasioni anche per scendere in piazza, per stare insieme concretamente in certe lotte. Il problema è che questi momenti non sono stati preceduti da una vera analisi politica. Anche là in Belgio la questione più problematica è stata che tutte le questioni che venivano discusse erano in qualche modo preconfezionate, non era previsto, e ha fatto incazzare parecchi collettivi, non era previsto un primo momento di confronto politico a tutto campo: chi siamo, da che esperienze di lotta veniamo, che cosa si può socializzare, quali sono le nostre specificità e così via. Se il discorso fosse partito in questi termini, probabilmente anche quando si va a discutere delle iniziative di lotta, anche le azioni concrete che si fanno in piazza assumono una valenza politica diversa. Per esempio, in Belgio avevamo discusso di fare un'azione proprio contro l'ERT, di andare lì, l'ERT sta a Bruxelles, quindi in qualche modo di prendere in contropiede l'iniziativa che c'era a Lovanio con la manifestazione di Lovanio, e andare tutti quanti a fare iniziativa sotto la ERT. In definitiva, il processo di Bologna sono 4 pupazzi che mettono le loro firmette le mettono sotto documenti che sono scritti da questi signori, quindi anche come visibilità poteva essere una cosa più significativa. Questa per dirne una tra le tante. Il problema è che anche queste iniziative non hanno avuto uno spessore politico, non c'è stato un momento di confronto vero. Questa cosa che vi dico nasceva all'interno di un gruppo che si è formato, che era il gruppo più attento alle azioni vere e proprie durante le manifestazioni, perché la maggior parte dei collettivi che organizzavano, in particolare la cosiddetta Vague Européenne e pezzi del movimento belga, ci tenevano invece a fare una cosa molto accademica. Ci si vede il primo giorno, ci si divide in atelier, si fanno 12 atelier, ognuno discute di un aspetto del processo di Bologna, l'ultimo giorno si mettono insieme le sintesi e si fa il documento contro il processo di Bologna. Quindi veramente la cosa di studio sembravano veramente la richiesta fatta dai docenti francesi, che conosco anche, che danno ai loro studenti, gli spiegano bene quali sono i problemi e poi dicono: adesso andate voi e discutetene con gli altri studenti. Era una cosa assolutamente che non partiva dalle lotte concrete, ma partiva un po' dalla critica teorica e accademica, che, come dicevo, in Francia è più avanzata che da noi, perché da noi i docenti, i baroni, non si sono mai posti il problema di sviluppare veramente teoricamente la difesa dell'università. I francesi l'hanno fatto, però anche qui io credo che sia pericoloso, dopo tutto questo discorso storico che abbiamo fatto, fermarsi al processo di Bologna. Il processo di Bologna non è niente, è una piccola tappa per l'Italia, è una tappa importantissima a livello internazionale, perché mentre la riforma Ruberti in qualche modo veniva partorita da Confindustria, quindi era un fatto più nazionale, peraltro vi vorrei ricordare che comunque la ERT già esisteva, perché si forma alla fine degli anni Ottanta, quindi i primi documenti già c'erano, ma non c'erano ancora concretamente i rapporti di forza per poter gestire una politica coordinata a livello europeo. L'Italia, paese periferico, va avanti per prima, quindi Ruberti, sul disegno confindustriale, propone questa legge che è il primo passo della mercificazione. Gli studenti si incazzano, un lavoro di critica attento, meticoloso, in cui in sostanza si anticipano gran parte dei disastri che poi sono avvenuti. La mercificazione dell'università era assolutamente uno dei temi sui quali la Pantera era più consapevole, o meglio, era l'unico tema sul quale la Pantera era consapevole, perché, come dicevo, purtroppo, secondo me, io vengo dal movimento della Pantera, lì dove abbiamo fallito di più è stato proprio nella capacità di legarci alle lotte sociali, che invece in quel momento erano molto importanti e che abbiamo perso, perché il fatto che la Pantera perda la battaglia è secondario, ma che negli anni 90 il mercato del lavoro venga ultraliberalizzato perché si perde una battaglia forte nel mondo del lavoro, questo è un dato sul quale il movimento studentesco di allora non ha capito la rilevanza. Quindi quello che dico è che un coordinamento oggi secondo me è possibile tra i diversi collettivi, si tratta un po' di individuare gli aspetti sui quali ci possono essere convergenze, a livello storico, senz'altro non ci si può svegliare col movimento della Moratti e pensare che il guaio è la Moratti, né oggi che abbiamo un po' più di consapevolezza pensare che il processo di Bologna sia la causa di tutti i problemi. Questo è un lavoro sul quale i francesi ci insistono molto, perché per loro è quella la causa di tutti i problemi, perché è tramite il processo di Bologna che in tanti paesi sono riusciti poi ad applicare determinate leggi di riforma universitaria. Però anche qui io credo che se il problema è la mercificazione dell'università, si tratta anche di capire che la mercificazione è l'evoluzione di una funzione economica e sociale dell'università che non nasce né con la Pantera, né col 90, né col 97 quando prende l'avvio il processo di Bologna, ma fa parte del ruolo dell'università nelle istituzioni capitalistiche. A questo punto, se lo vediamo in chiave storica, forse riusciamo anche a capire che tutta questa fase di mercificazione e privatizzazione è semplicemente l'evoluzione, oggi che il movimento dei lavoratori ha preso una sonora batosta nei fatti, nel mondo del lavoro, nei rapporti proprio col padronato, questo arretramento nei rapporti di forza espone il movimento studentesco a un gioco, diciamo, difensivo. Questo non toglie che anche quando il movimento studentesco era forte, in ogni caso l'università non era ancora mercificata, ma assolveva determinate funzioni sociali. Ritrovare una certa consapevolezza, una certa autocoscienza del movimento studentesco sul ruolo che l'università ha nella società, secondo me è più importante che non chiudersi a riccio in processi di autoformazione che sono assolutamente fondamentali per la vita dei collettivi, ma che non difficilmente riescono poi a diventare dei momenti anche di aggregazione con altri tipi di lotte. Quindi il mio invito, la via che io vedo è semplicemente quella di generalizzare lo scontro, generalizzare il conflitto all'interno dell'università, sapendo che gli studenti di oggi sono precari di domani e sono in gran parte precari anche di oggi. Quindi quando guardiamo al modo in cui sono cambiate le funzioni sociali dell'università, su questo credo che lo studente ha una possibilità di autoriconoscimento anche relativamente facile. È molto più proletarizzato oggi lo studente di quanto non lo fosse 15 anni fa, 20 anni fa. Molti degli studenti di oggi sanno perfettamente a che classe sociale appartengono, sia quelli che sanno che hanno un certo tipo di futuro spianato, sia quelli che stanno all'università a battersela perché cercano un minimo di ascesa sociale. Su questo credo che legare la propria lotta ad una certa storia di lotta di movimento studentesco, sapendo anche che all'interno dell'università certe convergenze sono possibili e altre sono assolutamente impensabili, questo ci dà un po' le coordinate anche poi nell'azione di tutti i giorni.